Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo.
Il cuore è uno zingaro, canzone di Nicola Di Bari del 71, è anche il titolo del nuovo romanzo di Luca Bianchini pubblicato da Mondadori. Con la commedia gialla, Bianchini, autore di libri come, cito uno per tutti, Io che amo solo te, che era diventato anche un film di successo, dicevo, con la commedia gialla, secondo me Bianchini ci ha provato gusto. E quindi, dopo Le mogli hanno sempre ragione, torna il personaggio del maresciallo dei carabinieri, Gino Clemente. Da Polignano, vicino Bari, è stato trasferito, suo malgrado, a Bressanone, in Alto Adige. E insieme alla moglie Felicetta cerca di inserirsi, insomma, in questo nuovo contesto. La tranquilla vita di Bressanone viene sconvolta da un omicidio. A essere ucciso è Gabriel Manero, nome d'arte di un uomo originario del luogo che aveva avuto grande successo come cantante con un solo brano, Todo Corazón, nel 1983. Una meteora, insomma, nel mondo della musica che poi aveva proseguito la carriera in Colombia. Gabriel Manero torna a Bressanone dopo anni per esibirsi in una birreria e la notte seguente viene ucciso nella sua villa. Il maresciallo Clemente deve indagare e attraverso il suo sguardo il lettore conosce più a fondo i vari personaggi. Abbiamo Barbara Kessler, per esempio, la proprietaria della birreria, oppure c'è Bruno Sinner, custode della villa del cantante che è sempre disabitata in sostanza, oppure c'è l'ex fidanzata di Manero, Rossella, o anche Ciro Esposito, l'impresario, attenzione, lui preferisce farsi chiamare impresario e non manager, dello stesso cantante. Insomma, una galleria di personaggi narrati con la consueta leggerezza e ironia di Luca Bianchini, che ancora una volta gioca con i cliché e inserisce nella narrazione anche sempre dei riferimenti pop, dai Beckham ai riferimenti televisivi come La casa nella prateria. Allora, Luca Bianchini, ho detto all'inizio che secondo me ci hai provato gusto con la commedia gialla e l'hai rifatta, è così?
Sì,
ci hai provato gusto?
Sì, perché avevo paura che il primo romanzo giallo mi fosse venuto un po' per la fortuna dei principianti e allora mi sono detto, mettiti alla prova subito, la prova del 9, con la presunzione di uno che era riuscito abbastanza velocemente a risolvere il caso, e come sempre la prova del 9 è sempre più difficile, però ce l'ho fatta. Parola di giallisti che mi hanno promosso, non me lo dico da solo.
Vabbè, ci aggiungo la parola mia, vale qualcosa?
Più di qualcosa.
Dai, vabbè, anche la parola di Alessandra Tedesco, allora, che conferma la validità di questo romanzo. Io li trovo sempre molto spassosi, i tuoi romanzi, perché oltre, dicevo prima, all'ironia, a questa leggerezza, tu hai la capacità di fare sempre questi riferimenti molto popolari che a me fanno ammazzare dalle risate. Perché ogni tanto, magari su una cosa anche un po' più seria, tu, tac, tiri fuori il riferimento pop, oppure hai questa capacità di giocare con i cliché. In questo caso, per esempio, ci sono una serie di cliché geografici, il nord e il sud, perché Gino Clemente e sua moglie vengono dal sud e si trovano a vivere al nord. Come riesci a giocare anche con questi aspetti, insomma?
Sì, io amo molto lo stereotipo e mi piace sempre il personaggio che sembra prevedibile e non lo è mai, no? Quindi se uno è bello è molto bello, ma magari, che ne so, balbetta, oppure se uno dal sud va al nord ci sono tutti quei luoghi comuni che mi piace un po' sfatare, e poi anche riferimenti alla realtà, per me sono fondamentali per rendere verosimile la storia. Anche la vittima è un cantante, ha fatto una canzone sola nell'83, Gabriel Manero, ma tutto intorno, il mondo, per citare Mattia Bazar, è reale. Quindi lui ha litigato con Gazzibo, Fiordaliso deve venire a cantare l'Ave Maria, cioè mi piace che il lettore ci creda. Se io avessi inventato tutti gli altri personaggi di contorno, secondo me non sarebbe stato credibile. Mi piace molto giocare con la realtà nel mondo della finzione.
A proposito dei cliché geografici che tu tratti appunto con questa leggerezza, a un certo punto ci sono appunto il commissario e sua moglie che parlano con dei vicini di casa, e la vicina di casa, ovviamente altoatesina, dice: comunque mi saluti Felicetta, che è sempre così schiva, non sembrate neanche italiani. Perché come sono gli italiani? Sì, vabbè, socievoli, fanno festa, invitano subito le persone a casa, mentre noi ci mettiamo una vita prima di dare confidenza. Però voi mi avete ispirato fiducia. Ecco, questo è un modo naturalmente scherzoso, perché poi ci sono anche dei cliché al contrario. Tu sei così affezionato anche a questo meccanismo, tu ormai sei innamorato di Polignano, lo diciamo, e te la porti un po' nel cuore. Perché se allora sei andato a Bressanone?
No, vabbè, io avevo bisogno di cambiare aria, è fondamentale, perché per me scrivere è anche uno stimolo, è una sfida, e quindi avevo iniziato in realtà scrivendo, ambientando questa storia a Monopoli, e dopo 10 capitoli mi sono reso conto che scrivevo un po' con degli automatismi, la zia, la cugina, la focaccia, il cibo. Ho detto no, devi metterti in difficoltà, perché nelle difficoltà a me vengono delle idee migliori. È ovvio che arrivare anche solo fisicamente a Bressanone per me da Torino ci mettevo un po', e conoscevo pochissime persone ed ero abituato alla Puglia, dove mi aprivano le porte, le finestre, i castelli. Lì mi davano appuntamento dalle 7 alle 7 e mezza e dalle 18 alle 18:30, mezz'ora e via. Però devo dire che questo ha permesso a me di aguzzare un po' la vista, di osservare meglio le cose, di provare a parlare. E quello che mi aveva colpito da subito, perché era da un po' che andavo a Bressanone, a Brixen, e questa separazione in casa tra gli altoatesini e i sudtirolesi di lingua tedesca, e che chiamano gli altri gli italiani, e gli italiani chiamano i sudtirolesi, per dirla con Yannick Sinner, i tedeschi, perché parlano tedesco, cioè a questo modo. E allora mi è piaciuto anche provare un po' a farli dialogare, cioè mi piace anche che nei romanzi possano succedere delle cose che nella realtà sono più difficili, e questo secondo me è una delle cose che mi piace di più di quello che faccio.
Ma veniamo al protagonista, diciamo a lui che viene ucciso, a colui che viene ucciso, insomma, questo sì. Gabriel Manero, uno dei protagonisti, perché l'altro naturalmente è il maresciallo Clemente. Gabriel Manero è un personaggio a suo modo affascinante, perché ha avuto questo successo incredibile e poi nulla, veramente una meteora nel mondo della musica. Fa anche un po' tenerezza, perché ha mantenuto il suo ego smisurato, torna a Bressanone, pensa di trovare veramente gente in fila per il suo concerto, molti in realtà sono lì per un TikToker, però al di là di questo lui ha un'alta concezione di sé. Come vede il mondo circostante?
Io sono sempre molto affezionata a queste figure, le figure in declino che nel momento in cui hanno di nuovo un po' di potere tornano quelle che erano, le trovo quasi infantili. Ma non lo so perché, da sempre sono uno che va a cercare che fine ha fatto l'attore del tempo delle mele. Ogni tanto mi vengono in mente Macaulay Culkin, il bambino di Mamma ho perso l'aereo, o anche Daniel Radcliffe, il bambino, tra l'altro l'ho anche intervistato, quello di Harry Potter, per cui cantanti di una canzone sola o di tre come Alan Sorrenti, Gazebo, cioè mi piacciono perché da un lato hanno fatto una cosa che comunque è difficile, perché anche se tu dici vabbè sei sparito, ma intanto anche i Jalisco, il loro fiume di parole, ogni volta sappiamo chi sono. Tiziana Rivale, con almeno parlo quelli della mia generazione, ovviamente ogni generazione ha le proprie meteore, per cui mi piace che quando tornano. Ma sai cosa mi ha colpito molto e un po' mi ha anche condizionato? La morte di Toto Cutugno. Toto Cutugno, per quelli della mia generazione, era il cantante dei nostri genitori, per cui noi li prendevamo in giro, cioè perché era un po' retorico, i figli, le mamme, ste canzoni, l'italiano. Poi ora la canta Gali, capisci? Ora ci emozioniamo quando la canta Gali, mentre all'epoca dicevamo guarda quel, cioè pensavamo l'emigrante, così. E ti fa capire, ed è la magia della musica, che tutte le canzoni diventano delle fotografie e che sanno raccontare il tempo anche quando sono brutte. Cioè ora tutti cantano, siamo a Milano, gli influencer milanesi, non c'è una festa in cui non vediamo loro che cantano Maledetta Primavera, tra l'altro malissimo. Io non credo che a loro piacesse quella canzone all'epoca, però adesso quella canzone è di tutti perché sono passati tanti anni. Questa è una cosa molto interessante, la nostalgia.
Ecco, venendo invece all'altro protagonista del romanzo, abbiamo detto che è il maresciallo Gino Clemente, che deve indagare sulla morte di questo cantante ormai in declino da tanti anni. Ma come si trova Bressanone?
Ma si deve trovare male, perché se non ti trovi male che cosa racconti? Lui cerca di integrarsi, si è fatto anche il decalogo del perfetto brissinese, che fa abbastanza ridere: tra birra e acqua sceglie sempre la birra. Tra birra e vino va in confusione. E poi ecco, io ho parlato con dei sudtirolesi veri, li ho trovati per strada, e uno, che un signore si chiama Friedrich, gli ho detto ma da cosa si riconosce un brissinese? Lui mi ha detto: prima della moglie viene la bici. E tu dici, ma guarda che mondo. E quindi il mio maresciallo lo mettono subito a dieta. Quindi lui inizia a muoversi in bici. La moglie cerca di darsi al pollice verde. Lei però prova a coltivare di nascosto una stella alpina, che è la cosa più trasgressiva ed è vietato. C'è anche questo momento di tensione. C'è l'acqua però vicino a casa, c'è un fiume, la Rienza. Ed è l'unica cosa che gli ricorda un po' la sua casa sul mare. Io devo dirvi che da sempre amo i fiumi.
Senti, durante le indagini naturalmente vengono fuori, vengono a galla tutta una serie di segreti, le relazioni clandestine, i rapporti che uno non pensava potessero esistere fra determinati personaggi. Quindi non sveliamo naturalmente come andrà a finire. Vi dico solo che però dalla casa dove è stato ucciso Manero è anche sparito il telegatto. E questo è un elemento anche, chissà, forse importante ai fini dell'indagine. Ecco, a te piace sempre un po' mettere il dito su queste relazioni segrete, sui piccoli centri, sui borghi dove c'è il pettegolezzo, si fa ma non si dice, si nasconde, ma in qualche modo si portano avanti certe relazioni.
Ma perché sono così, nei paesi in cui non succede niente, alla fine ci si guarda, si ammicca, si flirta, anche in paesi così apparentemente integri. In realtà poi, come sempre, io seguo lo schema di Agatha Christie. Io ho il santino di Agatha Christie, oltre che Sant'Agata di Catania, Agatha Christie vera, che ho letto e ho studiato, quindi cerco veramente di usare il suo metodo. E il suo metodo è sempre quello di mischiare le carte, per cui io mi faccio proprio lo schema. Cioè, la prima stesura la mia editor dopo un minuto ha detto: ho capito chi è stato con me, quindi è mortificato. Quindi cosa ho fatto? Io ho preso tutti i personaggi, li ho disegnati proprio su un foglio in una casa, e quindi ho iniziato a dire: vabbè, allora questo lo mettiamo con questo, che però si incontra con questo, con questo.
Ma perché
con le
freccette. C'è una marea di relazioni fra questi personaggi.
Sì, è tutto un tucatuca, ed è alla fine è incredibile come le cose magicamente da sole ti facciano venire delle idee. È come se tu avessi un gomitolo tutto bello disteso e poi dici: vabbè, faccio un po' di nodi, e poi dopo te lo devi risciogliere, ti devi ricordare esattamente che nodi hai fatto. E alla fine la cosa che ho dovuto fare alla fine è stata dare la commedia, perché mi ero talmente concentrato sul giallo, e lì è la mia specialità, per cui lì Telegatti, Maurizio Seimandi, le sigle, senza esagerare, senza strafare, però anche con qualche frecciatina, no? Mi diverto anche a provocare un po', a dire delle cose tra virgolette sconvenienti, e questo fa un po' parte di me, è anche un gioco in fondo.
Abbiamo parlato appunto di commedia gialla a proposito di questo romanzo come del precedente. Quanto conta per Luca Bianchini l'ironia e la leggerezza nella narrazione?
No, allora, contano tantissimo già nella vita, perché il problema di oggi che abbiamo molti, e parlo soprattutto di chi scrive, è che si prendono tutti sul serio, troppo. E io dico sempre: sarà il tempo a dire che cosa sarà letteratura. Tra 200 anni sapremo chi resiste, se qualcuno di noi resisterà. Quindi la leggerezza è fondamentale nella vita, l'ironia e l'autoironia, ed è sempre più necessaria in un mondo in cui ci sono sempre meno soldi, tutti si prendono troppo sul serio, tutti vogliono sembrare quello che non sono. L'ironia permette un po' di svelare la verità, di ammettere le proprie fragilità, prendersi un po' in giro, no? Io sono uno che se si macchia dico: ma si vede tanto che è macchiata, anziché mettere la... hai capito? Io sono fatto così, ma se tutti ammettessimo questo, vivremmo una vita più semplice, forse anche rideremmo di più. Ecco, si ride poco. Purtroppo ridiamo sempre meno, e quindi, boh, non lo so. Io quello che posso fare lo faccio.
Grazie a Luca Bianchini, ora in libreria con Il cuore è uno zingaro, pubblicato da Mondadori. Grazie.
Grazie, sempre un piacere.
Il cacciatore di libri.
Un giallo ambientato negli anni 30 durante il fascismo è il secondo romanzo di Gian Arturo Ferrari pubblicato da Marsilio. Da una parte c'è l'omicidio di un commissario che aveva creato una rete di informatori molto efficiente e soprattutto riservatissima. Dall'altra parte invece c'è la morte misteriosa del direttore editoriale di una casa editrice, Luigi Bassetti, che è stato investito da un tram. Gian Arturo Ferrari è stato a lungo a capo di Mondadori Libri, prima come direttore generale, poi come vicepresidente, poi poi ha diretto anche il Centro per il Libro e la Lettura. Insomma, è un uomo di editoria con la E maiuscola. A parte i saggi, dopo il romanzo autobiografico e di formazione Ragazzo Italiano, ha dunque deciso di darsi al giallo. Potremmo definirlo un bibliomystery, come si dice un po' in gergo, cioè quel genere di gialli che sono ambientati in libreria o in biblioteca, in questo caso in una casa editrice, con la presenza di un manoscritto misterioso. Questo comunque è un romanzo che, al di là dell'aspetto del giallo, parla anche e soprattutto del potere che possono avere i libri. Gian Arturo Ferrari, l'ho definito un bibliomystery. Non so se queste definizioni ti piacciono e comunque perché hai deciso di darti al giallo.
Ma innanzitutto la definizione mi piace molto. Non l'avevo mai sentita, ma la trovo molto, molto giusta, molto appropriata a questo libro. Che infatti è un mystery che si svolge intorno a un libro misterioso di cui i protagonisti del giallo cercano in tutti i modi di sapere il contenuto. E ho deciso di raccontare questa storia perché mi piaceva cimentarmi in un'opera di fantasia. Alcuni personaggi sono reali, Benito Mussolini in primissimo luogo, ma invece gli altri sono inventati, sono fantastici. Però secondo me in questa forma si riescono a dire delle cose che invece, stando aderenti alla realtà storica, non si possono dire. E quello che il nucleo del libro è appunto un altro libro misterioso di cui tutti cercano di entrare in possesso perché non ce l'hanno materialmente. Bassetti, il direttore editoriale della casa editrice che tu citavi prima, lo tiene nascostissimo, non rivela neanche il suo contenuto alla sua più fedele collaboratrice, che è anche la sua amante, ma più che amanti sono innamorati entrambi.
Non svelare troppo, però, non dire troppe cose.
Diciamo solo questo.
Hanno una relazione. Vabbè, abbiamo detto che hanno una relazione perché questo è un libro in cui ci sono vari misteri, anche perché soprattutto è ambientato durante il fascismo, quindi certo, bisogna muoversi con una certa circospezione anche. Ecco, perché hai scelto proprio il fascismo per ambientare questo romanzo che tu hai detto è di pura fiction, però ovviamente alcuni personaggi sono reali?
Beh, perché è uno dei momenti decisivi della storia del nostro paese e quindi mi piaceva la possibilità di collegare la, diciamo così, grande storia, che in questo caso è il delitto Matteotti, con delle vicende invece personali, individuali. Il 1936, per la precisione, quando l'Italia è appena diventata un impero e quando il regime impone un controllo molto severo su tutto quello che viene pubblicato. Quindi mi piaceva anche rappresentare come funzionava una casa editrice in un momento così diverso dal nostro, cioè in circostanze totalmente, totalmente diverse. Spero di esserci riuscito.
Ci sei riuscito alla perfezione, secondo me, perché questo è un romanzo che, oltre appunto al piacere di scoprire insomma che cosa accade dal punto di vista del giallo, è un romanzo che ha tanti significati. Prima dicevo nell'introduzione che parla del potere dei libri, i libri che possono essere rivoluzionari o anche sovversivi. A proposito della censura, a un certo punto tu scrivi nel romanzo: questo è il pensiero del commissario che, abbiamo detto, viene ucciso all'inizio del romanzo e che aveva messo su una rete di informatori molto molto precisa. Vedete, in superficie tutto è a posto, troppo a posto, mentre sotto c'è ben altro, si riferisce ai libri. La censura ha la sensibilità di un badile, mentre qui è questione di bisturi. Quelli sono dei bifolchi, non capiscono l'importanza dei libri e neanche il loro senso. Stanno lì a vedere se ci sono dei suicidi, degli aborti o se l'autore è ebreo. Ecco, il commissario fascista che operava nel regime fascista e che aveva messo su questa rete di informatori aveva capito benissimo che la censura, diciamo, non aveva quella capacità di leggere tra le righe. Quindi qual è il potere che possono avere i romanzi?
Il potere che hanno i romanzi è il potere che hanno sempre avuto, cioè quello di, travestendosi dietro la fiction, cioè dietro la finzione, di insinuare, propalare e radicare idee nuove, idee diverse. Questo i romanzi l'hanno sempre fatto. E quindi anche questo misterioso libro intorno al quale ruota il mio giallo contiene una specie di ordigno esplosivo. E il commissario, che è il cattivo del romanzo, ma che è però anche un personaggio di grande intelligenza, non è affatto uno stupido, si rende ben conto di questa cosa. E questa è la ragione per la quale vuole assolutamente entrare in possesso materialmente del libro, cioè del manoscritto. E il romanzo ruota tutto intorno a cosa c'è scritto dentro questo romanzo, cosa che alla fine i due principali antagonisti, più che protagonisti, cioè il commissario, il cattivo, e la Donatella Modiano, che è il nostro personaggio più bello, nel senso che è una donna ebrea investigatrice, per così dire, per circostanze personali, tutti e due vogliono sapere cosa c'è scritto dentro. Alla fine ci riusciranno tutti e due in maniera molto, molto diversa l'uno dall'altro, e poi quando scopriranno cosa c'è scritto dentro ne seguirà tutto lo sviluppo dell'azione del romanzo.
A proposito del cattivo, di questo commissario che mette su questa rete di informazione, tu precisi che lui aveva costruito questa rete veramente understatement, cioè nessuno doveva sapere nulla, neanche il suo più stretto collaboratore conosceva per esempio l'identità di alcuni informatori. C'erano i cosiddetti informatori speciali, le persone importanti di cui nessuno doveva sapere nulla. Ecco, il commissario aveva messo su anche una serie di ricatti per costringere le persone a collaborare ovviamente con il regime fascista. Era questo il clima dell'epoca.
Sì, sì, lui ricatta principalmente la protagonista femminile, cioè la Donatella Modiano. Come e perché la ricatti c'è scritto nel libro, non starò ripetendo.
Non lo sveliamo.
Ma comunque sì, certo, si avvale del ricatto come arma principale e trasforma questa funzionaria editoriale giovane, bella, ebrea in una sua collaboratrice, o almeno così lui crede.
Venendo invece a una delle vittime, diciamo, di questo giallo, perché abbiamo detto il commissario viene ucciso con due colpi di pistola, però c'è un'altra morte misteriosa, questo strano incidente, il tram che investe e uccide Luigi Bassetti, che è il direttore editoriale di questa casa editrice. Lui viene descritto come un liberale con simpatie per i socialisti, quelli riformisti però, un classico di Milano, antifascista ma non pericoloso. Ecco, come si muoveva Luigi Bassetti nell'ambito appunto di un'editoria puramente fascista, visto che l'editore invece aveva aderito al partito fascista ed era anche, diciamo, amico del Duce?
Quasi tutti gli editori italiani degli anni 30 erano quantomeno superficialmente e per proprio vantaggio, per proprio comodo, o fascisti o filofascisti, o accettavano comunque il fascismo. Accettavano il fascismo perché se uno voleva fare l'editore di libri in quell'epoca lì doveva quasi per forza, non necessariamente, ma quasi per forza accettarlo.
Non solo gli editori, tutti quelli che volevano fare un po' impresa, insomma.
Sì, tutti, però l'editoria è un'impresa molto particolare perché invece che produrre beni di consumo o tondini di ferro o cose di questo genere, produce idee. E le idee sono molto, molto diverse dalle altre merci. Hanno un potere di convinzione, di diffusione, di penetrazione che tutte queste altre cose non hanno. Quindi era un punto nevralgico. E per questo appunto esisteva la censura nelle forme molto occhiute che aveva quel tempo, quelle che tu hai descritto prima prendendo parte del libro. Anche se il commissario, che è un uomo di fine intelligenza, dice che questi sono rozzi sostanzialmente, però tuttavia bloccavano quello che c'era da bloccare. E questo libro intorno a cui ruota tutta la vicenda sarebbe stato sicuramente bloccato, ma questo non avrebbe impedito la sua diffusione perché il contenuto era talmente esplosivo che con ogni probabilità sarebbe stato pubblicato fuori d'Italia da parte degli antifascisti, principalmente emigrati in Francia. E quindi tutto il meccanismo del libro ruota intorno a questa possibilità di rendere pubblici dei segreti particolarmente scottanti.
E come si muove appunto Luigi Bassetti in questa situazione?
Luigi Bassetti si tiene il libro per sé, non ne parla con nessuno e cerca e si lascia capire che pensa di portar fuori la parte più bollente del libro e farla pubblicare all'estero. perché in Italia non avrebbe potuto essere pubblicata.
Gian Arturo Ferrari, all'inizio di questa nostra conversazione ho detto che tu sei uomo di editoria, abbiamo ricordato Mondadori, il Centro per il Libro e la Lettura, e tra l'altro mi piace ricordare anche un tuo libro, Storia confidenziale dell'editoria italiana, che è stato pubblicato da Marsilio nel 2022, perché in quel libro si raccontano anche un po' di retroscena, soprattutto anche per i non addetti ai lavori, che spesso chiedono: ma come funziona, cosa c'è dietro, quali sono i retroscena? Ecco, vista la tua competenza, qual è la tua fotografia dell'editoria di oggi? Come siamo messi? Qual è la diagnosi e la prognosi?
Ma noi oggi siamo un'editoria non tra le principali del mondo, rimane comunque una larga prevalenza nell'editoria internazionale della fonte, diciamo così, anglosassone, Stati Uniti, Gran Bretagna, ed è più o meno assimilata, molto simile a quella degli altri paesi più vicini a noi. Quello che io lamento un po', e se posso lamentarlo, è che non vedo più tanti editori. Vedo un'editoria abbastanza prospera, in definitiva, pur nei suoi limiti, ma mi sembra che ci siano poche figure di editori completi come erano quelli delle generazioni di cui stiamo parlando, che erano un misto tra uomini d'affari con un talento naturalmente per il profitto, perché poi le case editrici, essendo imprese, devono stare in piedi, e dall'altra parte invece con un fiuto, più che con una conoscenza, con un fiuto istintivo per i libri che avrebbero potuto o potevano avere grande successo. I grandi editori, quelli che io ho raccontato nella storia confidenziale che tu citavi prima, io sono convinto che i libri tendessero a non leggerli, non è che leggevano i libri. Io sono abbastanza convinto che Angelo Rizzoli, che fu uno dei due principali editori italiani di quell'epoca, non abbia mai letto un libro in vita sua. Aveva di meglio da fare, diciamo così. E quindi non era tanto la conoscenza che li guidava, quanto il fiuto per il rapporto tra il contenuto di un libro e la sua possibile ricezione presso il pubblico. Ecco, queste figure qui oggi vedo che sono meno presenti, diciamo così, nel panorama editoriale italiano, e io ne sento un po' la mancanza.
Un'ultima domanda, tornando al tuo libro, visto che ora anche tu hai scritto un giallo, si sa che i gialli sono il genere più amato dai lettori italiani, ecco, ti sei mai chiesto, sia da editore quando eri dall'altra parte, sia da scrittore, perché piacciono così tanto?
Perché hanno un capo e una coda, questa è la ragione. Cioè, i lettori comuni, la gente comune, quando si mette a leggere un libro, vuole avere una introduzione, un'ambientazione e così via, e poi arrivare a una meta finale. Molti degli altri libri che gialli non sono, non danno questa garanzia, mentre invece il giallo, siccome è giallo, ha questa garanzia implicita che c'è una soluzione. In definitiva, i gialli hanno una prospettiva ottimistica, nel senso che inculcano l'idea che a ogni problema, a ogni sviluppo di cose apparentemente incomprensibili, c'è invece una chiave e c'è una soluzione finale. Questo è il motivo per cui, secondo me, i lettori li amano. Poi, naturalmente, nella vastissima categoria del giallo ci sono tutti i generi, ogni sorta di cose, non è che sono legati a una singola cosa, ma questa garanzia della soluzione, questa pacificante idea che alla fine c'è un senso, e il senso viene raccontato e esplicitato, è molto tranquillizzante per i lettori e li attira. Sostanzialmente i gialli sono semplici, anche se sono complicatissimi, però la struttura di fondo è una struttura semplice, e questo è confortevole per il lettore.
Grazie a Gian Arturo Ferrari, ora in libreria con il Bibliomystery, è una definizione che piace
bellissima,
anche a te, quindi
bellissima.
Insomma, la utilizziamo, che si intitola La storia se ne frega dell'onore, pubblicato da Marsilio. Grazie.
Grazie a voi.
Ed è tutto per questa puntata, che vi ricordo trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti anche sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24, e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma mi raccomando, senza l'articolo IL. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.